Domani sciopero. 1924, Attilio Oldani. Morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso da un'idea di Paolo Maggioni con la consulenza storico-archivistica di Gabriele Locatelli. We can be heroes just for one day.
Questa storia, la storia che state per ascoltare, quella di Attilio Oldani, tranviere antifascista, nasce da una targa, anzi, da tre targhe. La prima, quella da cui tutto è iniziato, si trova in via Canonica 24, a Milano, e fra breve ne parleremo e vi spiegheremo. Le altre due, invece, sono nei depositi ATM di Milano di via Forze Armate e di via Messina. Entrambe recitano in alto la scritta «Gloria eterna ai caduti per la patria e per la libertà». E fra gli oltre 40 nomi di persone che hanno lottato contro il fascismo e il nazismo c'è quello di Attilio Oldani. La storia di Oldani, bigliettaio tranviere del deposito di via Messina, è drammaticamente semplice nella sua conclusione, ma estremamente complessa e piena di elementi significativi nel suo sviluppo, anche e soprattutto per il periodo in cui si svolgono i fatti. La sera del 26 giugno 1924, Attilio Oldani, rientrando a casa, viene affrontato in via Canonica da una squadraccia fascista. Il breve dialogo termina con un pestaggio che porta alla sua morte nella mattina seguente a causa delle ferite che aveva riportato. Come abbiamo detto, questa storia è drammaticamente semplice. Negli anni 20 del secolo scorso erano molti i morti per motivi politici, quindi quello di Oldani potrebbe sembrare uno dei tanti omicidi di quel periodo. Ma ci sono molti aspetti e molti elementi che lo rendono emblematico, significativo e particolare. Ed è per questo che abbiamo deciso di ripercorrerla, studiarla e raccontarla. La storia di Attilio Oldani parte da una targa, quella posta sulla casa in cui abitava in via Canonica 24. Paolo Maggioni, giornalista e scrittore.
A me piace camminare, mi piace camminare nel mio quartiere, nel quartiere dove abitiamo, il quartiere di Paolo Sarpi, Chinatown, via Canonica, è un quartiere molto divertente negli ultimi anni, è un quartiere dove si va volentieri a piedi, si gioca con i bambini, ci sono tanti spazi dove stare e mi piace leggere le targhe. Perché secondo me le targhe sono dei pezzettini che restano lì nella geografia urbana di una città e che in qualche modo chiedono di essere ascoltate, anche se spesso sono in qualche modo consumate dal tempo, non hanno più il marmo perfetto come quando vengono messe, eccetera. E tutte queste storie sono come delle orecchie che noi facciamo alla grande libro della città, che ti raccontano una vicenda, che ti raccontano un momento, che ti raccontano anche delle persone che hanno fatto delle scelte importanti. E camminando per via Canonica incontro in un palazzo un po' nascosto della via una piccola targa che racconta una storia, ed è la storia di Attilio Oldani, modesto lavoratore fervente socialista della fede fe religione, questa è la formulazione un po' retorica che veniva utilizzata subito dopo il fascismo per celebrare la gloria di chi si oppose per primo. Cadde il 27 giugno del 24, quindi pochi giorni dopo il rapimento di Giacomo Matteotti, colpito a morte da sicari fascisti per la difesa del suo ideale. Questa, ho pensato, 100 anni dopo, poteva essere una grande storia da raccontare, una storia da riscoprire, visto che aveva proprio i prodromi di tutto ciò che era un'opposizione non violenta, un'opposizione forte al fascismo e anche una repressione forte, perché come scopriremo questi sicari fascisti poi passeranno all'azione direttamente in quel luogo. E quella strada racconta da sempre un quartiere un po' diverso, un po' perché la fortissima immigrazione cinese con la sua ricchezza e le sue complessità raccontano un fenomeno diverso rispetto al resto della città. In quel periodo era il cosiddetto borgo degli ortolani, o storicamente lo era stato, per cui bisogna immaginarsi una sorta di ortomercato, quasi di porto di mare, legato a quello spicchio di quartiere così centrale oggi nella geografia urbana. E insomma, raccontava evidentemente anche una resistenza forte al fascismo che aveva preso il potere quasi 2 anni prima, ma che rimaneva molto radicata in alcuni quartieri, in alcune zone della città. Per cui da lì ho iniziato a fare una piccola ricerca e ho scoperto altre ragioni in qualche modo di adesione a questa storia. Questo Attilio Oldani lavorava nel deposito dell'ATM di via Messina, quello che era che è ancora in funzione, attivissimo, a fianco alla fabbrica del vapore dove si costruivano i tram e i treni, ed era un fervente socialista, era un sindacalista che difendeva in qualche modo i diritti dei suoi colleghi. E questa storia l'ho sentita ancora più vicina proprio perché mio nonno faceva il tranviere e mi ha trasmesso attraverso questo mezzo, questo salotto elegante e molto inclusivo che si muove ancora per le strade della città un secolo dopo la sua invenzione, l'amore per Milano. E poi anche perché nella mia famiglia mio zio Luigi in particolare era stato tra i fondatori del sindacato della CGL dei ferrotranvieri, e quindi l'ho sentita ancora più vicina, ancora più forte. E poi anche perché il tram, se ci pensiamo, in fondo è quel grande passepartout che lega la Milano del passato, la Milano del presente e la Milano del futuro.
Il quartiere di Via Canonica, Via Bramante, Via Polo Sarpi è un quartiere particolare. Lo sono un po' quasi tutti i quartieri di Milano, delle piccole città nella città. Oggi gli 8 municipi esterni al centro hanno dai 120.000 ai 188.000 abitanti, più di un qualsiasi capoluogo di provincia della regione Lombardia, se si esclude Brescia, che di abitanti ne ha molti di più, poco meno di 200.000. Nel 1924, il periodo in cui è ambientata la nostra storia, Milano aveva 830.000 abitanti, poco più della metà degli abitanti che ha oggi. Quel quartiere lì, quello di Porta Volta, di Via Canonica, di Via Polo Sarpi, quello che si chiamava il Borgo degli Ortolani, proprio in quegli anni aveva subito una trasformazione decisa, radicale. Era cambiato e la presenza di Attilio Oldani lì non è assolutamente casuale. Questa trasformazione così importante ce la racconta Matteo De Monte, che con Chai Rocchi ha scritto e disegnato la graphic novel Chinaman, che descrive tra le altre cose proprio i cambiamenti in quel quartiere, che in quegli anni vide anche l'arrivo dei primi cittadini cinesi.
Quel quartiere, quella zona, era noto come Borgo degli Ortolani, come il Borgo dei Cigulat proprio, cioè dei venditori di cigula, la cipolla. Quindi prima del 1880 è proprio una zona fuori dalla città, no? Fa parte dei corpi santi della città, cioè di quelle zone fuori dalle mura spagnole. E in questa zona ci sono moltissime cascine. Per esempio mi viene in mente che alla Bullona, no? La cascina Bullona si chiama Bullona perché il Bullon è la pula del riso, no? Il quartiere da quartiere degli Ortolani diventa un quartiere anche di osterie di campagna. Soprattutto dopo l'Expo del 1881, la prima esposizione universale, che è vero che si tenne ai giardini pubblici, però
quelli di Porta Venezia.
Sì, però fu opzionata l'arena come padiglione distaccato dove si tennero alcune rappresentazioni, tra cui il ballo di fine secolo. Ma la cosa interessante è che l'arena venne elettrificata all'epoca. Dal 1881 fino al 1890 tutto il quartiere verrà elettrificato, e questo cambierà completamente il volto del quartiere, nel senso che incominciano a aprire esercizi che attraggono una popolazione che non è più solamente una popolazione diciamo di ortolani, di contadini, ma soprattutto incrementa lo sviluppo delle fabbriche, perché quella zona che diciamo è la direttrice del Sempione vede soprattutto l'insediamento dell'Edison, e l'Edison produce già nel 1892 il primo tram che fa la tratta proprio dal Sempione, che sarebbe Corso Sempione, fino in Duomo. E poi successivamente produrranno anche gli autobus elettrici. Insomma, tutto questo cambia notevolmente il volto della popolazione del quartiere, che da contadina fondamentalmente, di mercanti di verdura, si trasforma in una popolazione operaia, proletaria. E infatti nel 1897, alle elezioni, nella zona, cioè quindi nel quartiere di Porta Volta, viene eletto Turati. Quindi il quartiere ha una forte presenza proletaria e una forte presenza sindacalizzata anche di socialisti.
Fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento si svolgono due esposizioni a Milano. La prima, nel 1881, fu l'Esposizione Nazionale Italiana o Esposizione Industriale Italiana, ma ben più importante fu la seconda nel 1906. Quell'Expo, che poi tornò a Milano poco più di un secolo dopo nel 2015, arrivò nell'emergente città con un impatto consistente, non solo dal punto di vista dell'esposizione, ma anche nel cambiamento di alcuni quartieri che qualche piccolo segno di quell'Expo del 1906 lo conservano ancora. L'esposizione universale venne inaugurata il 28 aprile del 1906 e vide la presenza di ben 40 nazioni in 120 tra edifici e padiglioni appositamente costruiti. L'area che venne impegnata fu di ben 980.000 metri quadri, qualcosa come 150 campi di calcio. Perché ne parliamo? Sembra un elemento marginale rispetto alla nostra storia, ma invece così non è. L'esposizione del 1906 venne allestita proprio nella zona limitrofa a Via Canonica al Borgo degli Ortolani e da lì, da quell'Expo, iniziò quell'immigrazione cinese che collocò il centro dei propri interessi nella zona di Via Paolo Sarpi e di Via Canonica. Ancora il racconto di Matteo De Monte.
Un cambiamento, una svolta importantissima anche per quanto riguarda poi l'insediamento dei cinesi è sicuramente l'Expo del 1906, che a differenza di quella precedente si svolge tutta nel quartiere. Perché? Perché diciamo i siti dove verrà allestita sono il castello, il parco, l'arena e la fiera, cioè la piazza d'armi. E quindi, essendo che l'arena è comunque considerata adiacente ma una parte del quartiere, nel 1906 questo evento, che è un evento che vuole celebrare il lavoro e i lavoratori, infatti lo fanno coincidere con l'inaugurazione del traforo del Sempione, è un evento che è davvero un grande successo, si parla di 8 milioni di biglietti venduti, E questo evento attira operatori economici da tutto il mondo e, guarda caso, c'è una delegazione che viene nel 1906 dal Celeste Impero, una delegazione dell'impero Qin, della dinastia Qin, dell'impero cinese, e come gli altri ospiti avrà il suo padiglione, queste architetture effimere, tutte in stile Liberty, tutte in legno, che poi andranno bruciate prima della fine, e allestiranno nel loro padiglione che si trovava, insomma, secondo le mappe dell'Expo, che sono molto accurate, nella zona dove oggi si trova l'unico, diciamo, relitto di questa grandissima esposizione, che è l'acquario civico. L'acquario civico che c'è in Via Gadio, che è costruito in questo stile floreale, no? È un esempio di come erano fatti questi padiglioni, e quello cinese era molto simile. Dietro, diciamo, nella strada che porta proprio da Via Gadio, diciamo, fino a Via Bertani e fino a Via Canonica, lì c'erano gli altri padiglioni e c'era quello cinese, dove loro allestirono, che cosa? Un ristorante. E così come raccontano le cronache dell'epoca, offrirono questa famosa zuppa di pinne di pesce cane e del prosciutto arrostito, ma comunque la cosa interessante è che i cittadini milanesi per la prima volta vedero questi cinesi che, siccome stiamo parlando ancora dell'impero Manciù, arrivarono col codino, arrivarono vestiti, e poi era la delegazione imperiale comunque, però sicuramente al seguito di questa delegazione di funzionari, di dignitari, c'era una delegazione di espositori, cioè di mercanti cinesi, e tra questi, secondo le ricerche del professor Daniele Brigadoi Cologna, c'era anche un mercante che, guarda caso, veniva proprio dallo stesso villaggio da cui poi nel 1931 arrivò mio nonno Wulishan, cioè un villaggio sperduto in questa provincia del Zhejiang. Oggi, se tu vai in quel villaggio di mio nonno, la casa di questo signore, che partecipò come espositore nel 1906, è diventata una casa museo, e lui, che si chiama Wu come mio nonno, ma Chen Kuei di nome, è soprannominato The Dragon, una specie di pathfinder, una specie di apritore di pista.
Gino Franzi era uno dei cantanti più ascoltati in quegli anni. Dopo aver fatto l'attore nella Torino in cui era nato, si era dedicato alla canzone. Molti dei suoi brani avevano toni drammatici, legati, come spesso succedeva nella musica leggera dell'epoca, a questioni d'amore. Nel 1924 il suo successo era stato Addio Tabarin. Il Tabarin era il locale notturno dove era possibile assistere a spettacoli di varietà, e tra un numero e l'altro era anche possibile ballare. Questa canzone che state per ascoltare venne censurata dal fascismo, che ne impose la cancellazione di alcuni passaggi che contenevano degli spunti di critica sociale.
Ah, c'era un gruppo di studenti, ormai dottori, ma contenti, cantando addio città, verso la stazione se ne va. Ma presso ad una gran vetrata, da mille luci arabescata, si indugian tutti ancora un po' a ricordar, si scende, oibò, addio Tabaré, paradiso di voluttà, che inghiottivi nel ventre dorato i soldi di papà. Tabaré, jazz e tango, scimmie e foxtrot, danzatrici e cocotte, passato il tempo folle ormai, tu mai più ci vedrai, fra i tuoi rossi abajù, laggiù mai più. Minata ad un terribile mare, nel bianco letto d'ospedale, se muor la belle ren, l'etual dei Val Tabarin. Amiche, amici affezionati, le son d'intorno desolati, coraggio, pensa che laggiù t'aspettan tutti, ormai non più. Addio Tabaré, mie reggi smaglianti d'or, gai e foli mercati d'ebbrezza e di fugaci amor. Tabaré, quanto oblio mi desti tu, da quel dì che laggiù la carezza d'un tango mi chiamo, e a scordarmi aiutò che dovevo finir un dì così. Nell'alta notte desolata, insegna svolgo la facciata del Tabaré ancor, e scappa in ottamboli amor. Quando ecco s'apre la portiera, e dall'interno un'ombra nera s'affaccia in atto di fuggir, e leva il pugno a mare dir, addio Tabaré, beffato roggi all'uman dolor, vituperio alla povera gente che di miseria muor. Ava te, se il cancan del tuo carneval spegne il grido che sai fatalmente verrà la ribellione, preme ormai la region di chi incerto è d'aver un pan doman. Badate, avare.
Quando Attilio viene colpito a morte la sera di quel 26 giugno 1924, ha 44 anni. Era nato nel 1880 a Borghetto Lodigiano. Poi, a 22 anni, si era trasferito a Milano, dove era stato assunto dall'azienda dei tram dell'epoca, che era la Edison. Solo nel 1917 il comune di Milano decise di gestire in proprio le linee tranviarie urbane. La gestione venne pertanto assegnata all'ufficio tranviario municipale, già costituito nel 1896 per il controllo dell'esercizio da parte di Edison. L'assunzione a Milano cambia la vita di Oldani, che si sposa con la moglie Natalina, ha due figlie, Irma, che nel 1924 ha 17 anni, e Ada, che ne ha 14. Una vita tranquilla, nella casa di Via Canonica 24. Casa, il lavoro che si raggiunge a piedi, nel deposito di Via Messina, che è a meno di un quarto d'ora dall'abitazione, l'attività politica e sindacale e qualche svago, che nella zona, come abbiamo sentito all'inizio di questa puntata, non manca. Proprio sotto casa, in Via Canonica 24, viene affrontato dalla squadra della 24esima Legione Carroccio, che la sera del 26 giugno 1924 stava girando per le vie attorno all'Arena di Milano. Lui è un socialista e non lo nasconde nella sua attività di bigliettaio sui tram, addetto alla linea tranviaria della stazione. Non lo nasconde agli amici e non lo nasconde sul posto di lavoro. Era iscritto alla Lega dei Tranvieri. Attilio era una persona mite, ma fermo nelle sue convinzioni, in particolare in politica. Cristina Palmieri è una storica ed è l'autrice del saggio La libertà sulle rotaie, tranvieri e ferrovieri a Milano dal fascismo alla resistenza. È lei che ci racconta che cosa vuol dire fare il bigliettaio sui tram a Milano a metà degli anni 20 e perché Attilio Oldani può diventare, e infatti diventerà, un obiettivo della violenza fascista.
Oldani era un militante socialista. All'interno del mondo dei tranvieri, la scissione del 1921 del Partito Comunista non aveva avuto grande successo. Non erano stati molti i militanti socialisti a iscriversi al neonato Partito Comunista. Il Partito Comunista avrà uno sviluppo importante, ma lo avrà nel periodo del pre-resistenziale e resistenziale. In quell'epoca la militanza socialista era una militanza diffusa. Spesso mi sono chiesta perché tra le tante persone che nell'organizzazione degli scioperi in seguito all'omicidio di Matteotti, perché tra le tante fu scelta Attilio Oldani come vittima del quartiere. Io penso che una spiegazione ci possa venire proprio dal fatto che i tranvieri erano una categoria molto esposta dal punto di vista pubblico. Noi dobbiamo pensare a una Milano diversa da quella che conosciamo oggi, dobbiamo pensare a una Milano più piccola, più paese, che viveva una vita semplice nei quartieri, una vita anche di coesione, di conoscenza comune, dove le persone che abitavano in un isolato, in uno stabile, nelle vie contigue, si conoscevano tra di loro. Attilio Oldani faceva il bigliettaio e faceva il bigliettaio su una linea che portava in stazione centrale, che veniva utilizzato dagli abitanti del quartiere. Salivano, prendevano il biglietto da lui, scambiavano due parole e quindi Attilio era conosciuto. Era probabilmente non solo un militante socialista, ma un socialista riconosciuto, perché il fascista prendeva il tram e vedeva magari Attilio Oldani con un volantino di propaganda, oppure lo vedeva parlare con le persone. Aveva una sua riconoscibilità data proprio dalla presenza pubblica. Per questo probabilmente viene individuato come un elemento pericoloso, proprio per la sua capacità di parlare, di comunicare e di diffondere l'idea socialista. I tranvieri avevano scioperato più e più volte, avevano scioperato anche e molto duramente nel 1922, durante gli scioperi legalitari. Attilio Oldani era sicuramente attivo a livello di quartiere, era una persona pubblica. Quindi viene colpito un tranviere proprio perché figura riconoscibile, figura comune. E questo elemento è molto importante anche per capire la potenza degli scioperi dei tranvieri. Ancora adesso i lavoratori dei trasporti, quando scioperano, hanno una visibilità che va molto oltre quella delle altre categorie, perché tutti noi ci accorgiamo dei trasporti che non funzionano. Ed è molto più difficile invece accorgersi dell'interruzione del lavoro all'interno di una fabbrica. E all'epoca, infatti, lo sciopero che avviene dopo la morte e l'omicidio di Matteotti è uno sciopero brevissimo, di 2 minuti, uno sciopero che è simbolico, ma è potente proprio perché è pubblico. Ed è proprio per questo che i fascisti prendono di mira i tranvieri, anche altre categorie, ma in particolare i tranvieri diventano un obiettivo perché hanno una visibilità pubblica.
Termina qui la prima puntata di questo speciale sulla storia di Attilio Oldani. Nella seconda puntata andremo ad affrontare il periodo storico che sta vivendo l'Italia a metà degli anni 20 del secolo scorso. Quel mese di giugno del 1924 rappresenta uno spartiacque nella storia del nostro paese e gli eventi che coinvolgono Attilio Oldani si incastrano fra il rapimento e il delitto Matteotti e la decisione dei partiti di abbandonare il Parlamento e ritirarsi sull'Aventino.
Avete ascoltato Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso con la partecipazione di Danilo De Biasio, Matteo De Monte, Francesco Filippi, John Foot, Gabriele Locatelli, Paolo Maggioni, Stefano Nazzi, Cristina Palmieri, Jacopo Perazzoli, Massimo Rebotti, Chai Rocchi e Annalisa Rossi. Montaggio di Nicolò Guffanti. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me. And I drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Standing by the wall.
for you.